Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Oggi qui fuori c'è un sole meraviglioso e in realtà sono diversi giorni che la natura mi sta regalando e a molti di noi sta regalando un cielo azzurro sconfinato. Ecco, la presenza di questo sole, di questo cielo azzurro mi fa sentire molto in contatto con la natura, da cui mi sento spesso disconnessa in città, soprattutto quando il cielo è grigio, e ecco, tutto questo mi dona una grande energia, un'energia rinnovata. E così sono qui con la mia tazza di tè caldo, rigorosamente alla pesca, a fare questo nuovo viaggio insieme a te, che hai deciso di ascoltarmi, quindi grazie. Vorrei inoltre dire grazie perché nelle ultime settimane tantissime nuove persone che ascoltavano il podcast ormai da molto tempo hanno deciso di aprirsi con me e scrivermi instaurando un dialogo. E questo gesto, come sapete, per me è uno dei motivi per cui amo nutrire questo progetto, questo podcast, ovvero creare una vera e propria interconnessione tra anime in cammino. E la cosa in realtà che più mi ha toccato è che molte di queste nuove conoscenze virtuali nascevano portando con sé una frase tipo: finalmente ho trovato il coraggio di scriverti, lo volevo fare da molto tempo, ma... Ecco, forse proprio partendo da qui, da questo avrei voluto ma, sentivo che ma, nasce questo episodio. In connessione in realtà con una domanda che mi è arrivata su Instagram qualche giorno fa, in cui una ragazza mi chiedeva un consiglio su un libro per riscoprire il proprio intuito femminile. Tranquillizzo subito però gli uomini che ci sono in ascolto, perché so che ultimamente non sono pochi e questo credo che sia un'altra bellissima conquista, se così possiamo definirla, per me. Ecco, questo episodio non sarà esclusivamente volto al femminile, ma come sempre ci saranno degli spaccati che riguarderanno principalmente l'energia femminile, che però, lo ripeto, se è la prima volta che me lo senti dire o che capiti qui, non è una cosa che appartiene solo alla donna. Quindi, dopo tutta questa premessa doverosa, direi che possiamo iniziare. E inizio con una domanda per te che mi stai ascoltando. Quanto ti senti connessa o connesso al tuo intuito? Ti sei mai chiesto se ci sia una differenza tra intuito e istinto? Sono la stessa cosa per te? Sono due cose diverse? Prenditi qualche istante per riflettere, soprattutto sulla prima domanda che ti ho fatto. E non ti preoccupare perché non c'è una risposta sbagliata, ma come sempre partire da quello che per noi è un concetto consolidato può aiutarci a muovere poi la consapevolezza su nuove prospettive o vedere le cose da un nuovo punto di vista. Quindi voglio partire dall'etimologia di queste due parole, che in realtà anch'io spesso erroneamente uso come sinonimi, quando in realtà però non lo sono. Questo fatto che vengano confuse, usate come se una fosse uguale all'altro, dipende dal fatto che in realtà dentro di me è chiaro il significato di immagine a cui li collego ed è chiara anche la differenza e i punti invece di contatto, ma credo che sia giusto sviscerare anche questo punto iniziale. Quindi partiamo dalla parola istinto. Istinto deriva dal latino instinctus e significa eccitare e può essere tradotto come impulso. È qualcosa che ci ricollega quindi, capite bene, alla nostra natura e indole animale, quindi l'istinto che affonda le sue radici nel fatto di procurarci la sopravvivenza. Al contrario, invece, la parola intuito deriva dal latino intuitus, che è l'atto di guardare o di vedere dentro, quindi l'atto di intuire. Già dall'etimologia di queste due parole capiamo quanta distanza di significato ci sia, e non solo di significato, ma proprio di nel modo in cui queste due parole vengono portate al nostro interno. Se l'istinto ci parla di un istinto che affonda nella nostra parte più animale, più irrazionale, che quindi è qualcosa che abbiamo in comune con il mondo degli animali, l'intuito invece è strettamente connesso alla nostra consapevolezza. Quindi l'istinto possiamo dire che agisce dal basso verso l'alto, come una spinta, una reazione, mentre l'intuito è qualcosa che parte dall'alto e va verso il basso. Possiamo intuire che tutti noi abbiamo accesso all'istinto, che poi sicuramente anche il nostro accesso all'istinto può essere influenzato da retaggi, scheme, gabbia, molto altro, paure, ma è più difficile in realtà riscoprire o coltivare il proprio intuito, a tal punto che tante donne mi chiedono come trovare il mio intuito, come iniziare ad avere un intuito, perché non lo ho. In realtà è qualcosa che è già dentro di noi, semplicemente ci siamo dimenticati di, non so come dire, di utilizzare questo strumento di potere che abbiamo sempre a disposizione, ovviamente nel momento in cui lo coltiviamo. L'intuito è da sempre, da molto tempo, materia di cui si occupa anche la psicologia e anche tutti gli studi sul sacro femminile che poi io riporto nella mia scuola e nei miei percorsi one to one. Prima ti ho chiesto quanto ti senti connesso o sconnesso dal tuo intuito, in questo caso l'ho chiesto alle donne, quindi l'intuito femminile o comunque dal tuo intuito in generale, e qualunque sia stata la tua risposta, penso che ad oggi in realtà sia molto difficile per la maggior parte delle persone riconnettersi o stare in contatto con il proprio intuito, e che questa difficoltà sia a tutti gli effetti un qualcosa che deriva dalla società in cui viviamo. Perché? Perché fidarsi del proprio intuito presuppone di non accettare per vero tutto quello che ci viene detto o riportato, per esempio tutto quello che leggiamo su un social, tutto quello che ci comunica una persona senza poi indagarne le fonti, e quindi riportare a fuori e dare al fuori a un'altra persona un po' il potere di scegliere per noi. Quindi ci porta il fatto di non riuscire più a entrare in connessione col nostro intuito a smettere di indagare quale sia il nostro significato in quel determinato contesto, in quella determinata situazione. Quindi se l'istinto ci muove in un qualche modo a reazioni irrazionali connesse alle emozioni, l'intuito invece ha il potere, non sempre però, di aiutarci a fare chiarezza dentro di noi, a capire cosa è giusto per noi, qual è la direzione che ora la nostra anima richiede, e ovviamente il nostro intuito ha bisogno di un focus, di un contatto per manifestarsi. E inoltre si aggiunge a questo bisogno di focus e di contatto anche ci viene richiesto di avere fiducia e coraggio per scegliere di ascoltarlo, perché il nostro intuito ci può manifestare la risposta giusta, ci può manifestare la via, ma se non abbiamo il coraggio e la fiducia di ascoltarlo, in un qualche modo perderemo quel messaggio e continueremo ad agire per schemi mentali e per gabbia. Quindi, come ti dicevo, per ascoltare il nostro intuito abbiamo bisogno di accogliere il non attaccamento alle infinite proiezioni e identificazioni della mente, a quel pensiero mentale, razionale, logico che ci fa dire la via per la felicità è di qua, quindi smettere di dare per vero tutto quello che è una credenza dell'ego strutturata anche per un vissuto determinato, per un retaggio culturale familiare, e scegliere di appunto sentire qual è ora la direzione verso cui ci accaniremmo ad andare, spesso che ci porta tantissima sofferenza, che è quella dettata dalle gabbie in cui siamo rinchiusi e non quella che invece ci porterebbe alla felicità e alla leggerezza, e scegliere di virare, scegliere quindi di avere fiducia e coraggio di esplorare il nuovo. Vorrei soffermarmi su questi ultimi punti, perché ora va da sé che potresti in un qualche modo dirmi: ma in che senso devo avere fiducia e coraggio per ascoltare l'intuito? Se l'intuito è dentro di me, va da sé che non serve una fiducia, perché dovrei fidarmi? Io credo che tutti noi siamo immersi in una società che tende ad omologare le risposte, che tende a definire l'universalmente corretto e che tende anche a scegliere una sola via come giusta, per esempio l'aspettativa massima a cui ogni essere umano dovrebbe ambire, e invece ci viene chiesto, quando scegliamo di ascoltare il nostro intuito, di darci il beneficio del dubbio. E darci il beneficio del dubbio su ogni piccolo aspetto della nostra vita costa fatica. Da il lavoro ideale, da cosa sia la felicità, da quale sia lo standard di vita sufficientemente buono per me. Sono tutti piccoli esempi di come in realtà non esiste, non può esistere una unica via giusta per tutti. E inoltre costa fatica in quanto si deve accettare di non aderire a quello che da fuori, dalla maggior parte delle persone, è vista come la strada giusta a tutti i costi e per tutti gli individui. E dobbiamo accettare che forse per noi quella strada non è giusta, perché noi siamo un singolo essere umano in cammino e non siamo completamente diversi in realtà da ogni altra persona. Ogni persona, come ti dico sempre, ha il suo vissuto, tu che mi stai ascoltando il tuo vissuto, che è diverso da un'altra persona che mi sta ascoltando, da me che sto parlando. Ma soprattutto in questo preciso istante proprio tu stai facendo un tuo viaggio con dei tuoi tempi, con dei tuoi strumenti precisi e magari un intento più grande. E per chi crede che la vita non sia solo materia fisica, non sia solo arrivare a fine mese e sopravvivere, non sia solo onorare i retaggi e le aspettative della propria famiglia, che ci sia qualcosa di oltre, di altro dietro, ecco, e quindi questa persona, magari sei tu, è interessata a una visione più ampia dell'esperienza, dell'esistenza, beh, allora coltivare l'intuito è qualcosa di necessario, o meglio di prezioso, che può apportare un nuovo strumento di benessere a noi. Io credo che per molte persone sia proprio il punto di svolta, perché l'intuito ci mette nuovamente in connessione con il fatto che tutto ciò che cerchiamo fuori in realtà è dentro di noi. Le risposte che spesso chiediamo agli altri di darci in realtà sono dentro di noi, ma non hanno a che fare col piano mentale, hanno a che fare con il centro da cui parte il nostro vero sé, la nostra vera natura. Perché la consapevolezza che muove il nostro intuito si sposta al nostro interno e affonda le radici nel bagaglio di esperienze che abbiamo fatto, ma soprattutto della nostra vera natura, da cui forse ci siamo distaccati e che abbiamo dimenticato, finendo quindi per seguire la stragrande maggioranza. Perché? Perché se seguiamo la scelta che fanno tutti, finiamo per sentirci nel giusto, siamo nella nostra comfort zone e non importa se poi soffriamo, se sentiamo che quella identificazione che per tutti va bene in noi stride, perché ci sentiremo parte del gruppo e quindi verrà meno la paura di essere un po' quelli diversi dalla massa. Poco fa però ti ho detto che anche l'intuito fa chiarezza e dipana i dubbi. Quando si è connessi al proprio intuito si ha la certezza, o almeno questo è quello che è successo a me, che posso condividere io e che mi hanno testimoniato tante donne che ho seguito nei percorsi individuali di gruppo. Ecco, quando si inizia ad ascoltare il proprio intuito si ha la certezza di star facendo la scelta giusta per sé. E ripeto, la scelta giusta per sé, che non significa che da fuori sia vista come la scelta giusta, perché molto spesso quando noi scegliamo andando un po' contro quello che gli altri si aspettano, da fuori arrivano le accuse, le dita puntate, ma in quel momento io non mi muovo dal mio centro perché sono sicura che quella scelta mi porterà ad onorare chi sono davvero sotto tutti gli strati di identificazione dell'ego. Quindi quando io seguo il mio intuito e imparo ad accogliere i suoi messaggi, cade quel dubbio ridondante e snervante del forse avrei potuto fare diversamente. Ecco, arriva una chiarezza profonda che deriva dalla percezione di essere connessi alla parte più autentica e profonda di noi. E quella parte autentica e profonda molto spesso va proprio a scardinare i retaggi culturali e quello che ci hanno sempre detto essere giusto, essere necessario, quell'essere magari cresciuti con una forte rigidità e noi sentiamo che non ci fa più bene. Ma come si fa? Come si fa a riconnettersi al proprio intuito? Io credo che perché questo avvenga si abbia bisogno di stabilire un contatto, di entrare anche in contatto con il proprio corpo fisico, di stabilire una relazione sana di comunicazione e scambio con il corpo che ospita la nostra anima in questa esperienza terrena e quindi di smettere di vedere il corpo solo come uno strumento per portarci a spasso nel mondo, se così possiamo dirlo. Ti faccio un esempio. Ti è mai capitato che il tuo corpo provasse a manifestarti qualcosa? Magari una fatica cronica, un senso di disagio, la tua presenza in una relazione non benefica per te, oppure un ritmo di vita inadeguato. E magari il tuo corpo ha provato a fartelo capire mandandoti dei segnali, tanti segnali, fino a che non c'è stato un punto vero e proprio di rottura, un punto specifico in cui il corpo ha detto: ora dico stop io. Ti dico stop e ti devi fermare. Ecco, se mi segui da molto tempo sai che il mio viaggio è iniziato così, o meglio, se hai ascoltato anche i miei primi episodi del podcast, che mi fanno ridere quando li riascolto, mi è capitato di riascoltarli, sono veramente buffi perché è cresciuto anche questo episodio e sicuramente è cresciuta anche la mia capacità in un qualche modo di comunicare lasciando andare le paure del non essere adatta. Ecco, nei primi episodi ti ho raccontato che grazie agli infortuni costanti durante la mia carriera da atleta agonistica, una gastrite cronica che ho avuto a 18 anni per un anno, a un malessere profondo, io ho potuto aprirmi ad altro. Ecco, in quei momenti il mio corpo aveva provato a comunicare con me, ma io non ero disposta né a fidarmi, non mi fidavo di me stessa, non mi fidavo di quello che sentivo, né ero disposta a stare in contatto con il corpo. Lo muovevo tutti i giorni per tantissime ore, era un corpo altamente performante, super in forma, gareggiavo, ottenevo ottimi risultati, ma quello in realtà era uno sfruttare il corpo. Io sfruttavo il corpo per un fine, per una vittoria, non entravo in connessione, non lasciavo al corpo il tempo di comunicarmi e non riuscivo in realtà ad avere un corpo in equilibrio psicofisico. Ecco, ti è mai capitato di mettere in dubbio gli stessi messaggi che il tuo corpo ti inviava? Se ti è successo, sappi che quella fatica, quella sfiducia, la ho provata tante volte anche io. Finché non ho aperto poi uno spazio di ascolto, finché non ho capito che solo il mio corpo e non la mente, non l'ego, possedeva le risposte giuste per me. Perché l'intuito, seppur si manifesti con una voce interiore, non va confuso, come ti ho detto prima, con il chiacchiericcio dell'ego, con quel disco rotto che ci dice fai di più, sacrificati, ancora uno sforzo sarà riconosciuta, accanisciti così perché almeno avrai dimostrato il tuo valore. Ecco, non vorrei che passasse il messaggio sbagliato. L'intuito è una voce interiore, ma non è la voce della mente. Non è la voce che prende sopravvento, per esempio, da una paura, da un'emozione, inizia a farci dire che siamo sbagliati, che avremmo dovuto fare diversamente, che potevamo dimostrarci più di valore o più giusti o essere all'altezza di qualcosa. No, l'intuito non parla mai per carenza, parla sempre per certezza. E quindi l'intuito si manifesta nella presenza a noi stessi, nel contatto silenzioso con noi, nella cura e nell'amore verso il corpo, nel lasciare andare le strade tracciate da fuori, dagli altri, dai nostri genitori, dai nostri nonni. E questo è molto difficile. E come sempre tutto quello che ci chiede di scegliere una nuova via è difficile. Perché? Perché noi siamo abituati a delegare agli altri i ritmi di lavoro, i ritmi di vita, le scelte anche più profonde, il meglio per noi. Siamo abituati a delegare agli altri anche la possibilità di aprirci al nuovo. Io parlo raramente, per esempio, di alimentazione, perché so che è un punto molto delicato per tante persone che mi ascoltano, e per oggi vorrei fare una parentesi specifica. Se vuoi approfondire invece il tema dell'alimentazione, della diet culture, trovi l'episodio che ho registrato quest'estate, ti lascio il link nella descrizione, ma oggi vorrei proprio legare il tema dell'alimentazione all'intuito. Ecco, l'alimentazione è quanto di più intuitivo possa esistere, ma tutto il senso di performance, l'aspettativa corporea, il nostro desiderio di controllo, il senso di non essere abbastanza belle, in forma, toniche o che altro, ci hanno portato a rendere la nostra alimentazione, il rapporto con il cibo, quanto di più innaturale, forzato e costretto ci sia, quanto di più filtrato. Per esempio, il nostro corpo sa di cosa abbiamo bisogno, ma noi non siamo disposti ad ascoltarlo. In questi 2 anni di mia figlia mi ha stupito notare come lei sappia esattamente di cosa ha bisogno. Non di cosa voglia, o meglio, anche di cosa voglia, ovviamente, ma soprattutto sa riconoscere da sola quando è sazia o no, sa riconoscere quando vuole la pasta o il riso, sa riconoscere quando non è il momento di mangiare perché magari sente della pesantezza. Ecco, per me lasciarla libera di scegliere, ma anche di dire basta o di chiedere il bis, il tris, senza giudizio, mi ha permesso di imparare nuovamente da lei ad ascoltare il mio intuito anche a tavola. Però la paura di sbagliare, l'identificazione con un corpo, con un modello sociale che avviene quando cresciamo, ci ha portati ad allontanarci dall'intuito di ciò di cui il nostro corpo ha bisogno, proprio a livello alimentare, anche di vitamine, di nutrienti. Quindi ti chiedo, qual è l'ultima volta che hai provato a chiedere al tuo corpo di cosa aveva bisogno o voglia in ambito alimentare? Quando ti sei permesso o permessa di non passare attraverso la mente, attraverso gli schemi, delle grammature o quello che hai visto su quel reel di Instagram che annunciava che mangiando questi alimenti tutti i giorni saresti dimagrita? Ecco, io so che questo è un punto molto difficile e lungi da me semplificare tutto o giudicare. Come sempre, se questo è quello che ti arriva, ti chiedo un grande scusa, non c'è questo intento dietro, ma credo che sia un tema che ci può far capire da vicino quanto il nostro intuito in ogni fase, in ogni ambito, in ogni azione provi a comunicare con noi. Ma più abbiamo strutturato una mente egoica in un ambito, in un'azione, più sarà difficile ascoltare l'intuito. Quindi, a questo proposito, se vuoi approfondire il tema dell'alimentazione intuitiva, io ti invito a seguire Valeria Tabasso, di cui ti lascio ovviamente il link di Instagram in descrizione del sito, perché con lei, in realtà ho scelto lei come ospite per il ritiro che ho tenuto questo autunno, è proprio dedicato all'intuito nella donna, donna e all'alimentazione intuitiva, perché lei si occupa di mindful eating e quindi ci ha portato una bellissima, un bellissimo seminario, un bellissimo workshop. Poi abbiamo fatto una cena proprio seguendo i principi di cui ci ha parlato. Ecco, se vuoi approfondire questo tema perché ti interessa, ti lascio i suoi contatti e sono certa che potrai trovare tantissimi spunti interessanti. Però ecco, lo stesso vale con il movimento del corpo, che è quello di cui mi occupo io in quanto coach di allenamento consapevole. Quante volte ci chiediamo di cosa ha davvero bisogno il nostro corpo e restiamo in ascolto della risposta senza influenzarla? Quasi sempre si instaura nella mente una routine molto rigida, in cui ci si muove, ci si allena sempre solo nello stesso modo, lo stesso numero di volte, per il senso di colpa, andando contro i segnali del corpo. Quindi non c'è un movimento per piacere, non c'è il chiedere al corpo di cosa hai voglia oggi, ma c'è un devi fare questo perché allora otterrai quel corpo, otterrai quel risultato, o peggio ancora con un confronto di calorie o di dimagrimento e basta. Non ci si domanda mai di cosa si ha bisogno anche in termini di movimento, di sistema cardiovascolare, di sistema muscolare. Perché? Perché questo ci mette davanti al fatto che dobbiamo poi andare a indagare. 2 ore in palestra a settimana non ci rendono delle persone in movimento, perché molto spesso si confonde la sedentarietà col fatto di allenarsi. La sedentarietà in realtà aumenta tantissimo il rischio di patologie di vario genere, ma anche aumenta lo stress e l'ansia. Eppure, quante volte siamo disposti a investire in uno stile di vita non sedentario, quindi integrando movimenti, lasciando la macchina un po' più lontano, oppure andando in bicicletta, a piedi in un posto, oppure facendo le scale, e quanto invece ci viene più facile obbligarci a portarci in palestra quel corso sotto quel macchinario, perché lì invece vediamo un benessere e una via giusta riconosciuta dagli altri. Ecco, l'intuito risiede dentro di noi e può essere la bussola che ci guida anche nelle scelte quotidiane. L'intuito è quella risorsa a cui attingere sia nelle scelte più difficili che in quelle più piccole, quelle che ci condizionano, perché in realtà noi siamo le azioni che facciamo. Ecco, l'intuito può fare la differenza, ma tra l'intuito e l'azione di cui abbiamo bisogno, quindi tra il fatto di percepire cosa il nostro intuito ci dice e il fatto poi di seguire ed agire secondo i messaggi del nostro intuito, si infilano la mente e l'ego. Che fatica abbandonare la nostra comfort zone, perché la mente fa fatica a farci uscire da lì, perché tuffarci nel nuovo, porsi il beneficio del dubbio, ascoltare le risposte è qualcosa di complicato, perché ci chiede fiducia e abbandono. E noi siamo abituati, o meglio siamo stati cresciuti col messaggio di non devi fidarti di quello che dici, che senti tu, ti dico io cosa è giusto. Quante volte da piccoli noi volevamo fare una cosa magari anche giusta, quindi non pericolosa, non ti sto parlando di una cosa pericolosa, ma magari noi chiedevamo di poter fare una cosa e da fuori ci veniva detto no, si fa così perché lo dico io, no, è giusto così, lo so io perché sono il genitore, oppure posso fare così, no, perché? Perché l'ho detto io. Ecco, tutto questo porta l'individuo che si sta formando, il bambino, a non fidarsi di quella voce interiore, ci porta a pensare che gli altri abbiano sempre la risposta giusta, e quando siamo piccoli gli altri sono il genitore, quando cresciamo magari è il partner, è la collega o è l'influencer di Instagram a cui non diamo il beneficio del dubbio. Come ti dicevo però all'inizio, vorrei entrare anche nello specifico, esplorando proprio il tema dell'energia femminile connessa all'intuito. Ho parlato molto spesso in diversi episodi di questo podcast dell'energia femminile, ed è quello di cui mi occupo dentro a Spazio Yoga al Femminile, il mio spazio virtuale per la crescita personale e spirituale dedicata alle anime in cammino, alle donne in cammino. Quindi ti lascio in descrizione dell'episodio alcuni episodi che potrebbero interessarti. Però ora vorrei proprio andare dritta al focus per quello che riguarda l'intuito legato all'energia femminile, perché credo che sia qualcosa di importante per le donne che ad oggi pensano di essere completamente disconnesse dal proprio intuito e desiderano invece riscoprirlo. Ecco, come sempre l'energia femminile è un principio universale che è presente nell'uomo e nella donna, quindi non bisogna cadere nell'errore di dire energia femminile donna, energia maschile uomo, no. Quindi scoprire e conoscere l'energia femminile ci aiuta ad aumentare la consapevolezza di chi siamo davvero. L'energia femminile ci connette al non essere, all'invisibile, a ciò che non è sondabile, a ciò che molto spesso possiamo solo sentire e percepire coi sensi, ma che non è retaggio della mente. L'energia femminile ci connette al vuoto fecondo, alla vacuità, alla capacità di creare e procreare progetti, idee, connessioni. E questo in realtà, questo collegare l'energia femminile al senso di vuoto non deve essere visto come una mancanza, ma anzi è dal vuoto che viene generato tutto ciò che è nuovo. La donna ha quindi maggior accesso al proprio intuito grazie alla propria ciclicità, a quelle fasi del ciclo mestruale, del ciclo lunare che risuonano con noi, in cui si apre uno spazio di vuoto. Ma attenzione, questo dono è stato in parte negato dalla società in cui viviamo. Perché? Perché l'appunto in cui noi abbiamo più connessione al nostro intuito sono gli ultimi giorni della fase premestruale e la mestruazione. E quindi in quel momento il nostro intuito si fa più accentuato, possiamo avere quella chiara visione, quel chiaro focus di cui ti parlavo prima e prendere le decisioni più dure e cruciali, anche quelle che riguardano proprio quegli aspetti più difficili della nostra vita. Partendo però non dall'istinto, ma dalla consapevolezza, quindi dall'intuito. I punti è come se fossi davanti a un puzzle e tutto a un tratto i puntini si collegano e noi sviluppiamo la certezza che quella sia la scelta migliore per noi, senza dubbi, senza se, senza ma. Ma come penso tu sappia, per molte donne la fase mestruale è motivo non solo di dolore fisico, ma anche di una fatica emotiva che porta molto lontane da quella chiarezza, da quel mettere insieme i punti di cui ti stavo parlando e di quello spazio di cui l'intuito ha bisogno per manifestarsi. Quindi lavorare per scoprire la propria energia femminile, per equilibrare la propria ciclicità può aiutarci in questo, può aiutarci a riequilibrare tutta la nostra ciclicità in modo da stare in contatto con l'intuito in ogni fase, ma soprattutto nella fase mestruale. Ecco perché, come avevo risposto alla ragazza che mi ha fatto la domanda su Instagram, non c'è una lettura unica, un libro che può insegnarci a ritrovare il nostro intuito. Perché? Perché in primis l'intuito è sempre accessibile, potenzialmente, ma affinché lo sia davvero bisogna coltivarlo quotidianamente. Coltivare amore, presenza e ascolto. Coltivare un ritmo di vita che sia davvero affine a quello della donna, alla ciclicità della donna e che non segua invece il ritmo degli uomini e della società patriarcale. Quindi dobbiamo imparare a far rispettare, a rispettare noi in primis il nostro tempo ciclico. Per scoprire il proprio intuito e avervi accesso non bisogna immolarsi alla causa, ovvero non è che da oggi io devo solo seguire le mie voglie, seguire il mio intuito, ma sicuramente bisogna portare consapevolezza nelle scelte di ogni giorno, chiedere al nostro corpo come sta, chiedere a noi stessi di cosa abbiamo bisogno, riconoscere quando la voce che parla è quella dell'ego o la nostra bambina interiore ferita oppure il nostro corpo di dolore che pulsa e quando invece è proprio l'intuito. Perché è chiaro che quella voce nasce dalla nostra vera natura e chiarisce la via, però spesso la via che ci mostra il nostro intuito è quella più dolorosa per la mente, quella più dolorosa da accettare, ed ecco perché non lo ascoltiamo, ed ecco perché a volte trascuriamo tutto quello che il nostro corpo ci dice, tutti quei dolori che sta manifestando. Perché? Perché bisogna sentirsi pronti, bisogna ancora una volta tornare al concetto di coraggio e di fiducia. Ricordo molto bene che in una delle relazioni che per me è stata più importante e significativa, il mio intuito mi ha iniziato a dire fin da subito, dopo poche settimane, che quello non era un rapporto sano, che non c'era un equilibrio, non c'era, non so come spiegarlo, ma non era un luogo dove sentire che anche le mie ferite trovavano ascolto e che potevo essere me stessa senza essere giudicata, ma soprattutto non era una relazione in cui sentire contentezza e gioia. In quella relazione io cercavo di colmare il mio senso di non essere abbastanza, scontrandomi quotidianamente col fatto che per quella persona non lo ero, ma mi ritrovavo mese dopo mese in una relazione abusante a livello psicologico in cui però io continuavo a stare. Ed è stato solo davvero dopo anni veramente difficili, dopo aver aperto una comunicazione umile con me stessa, dopo essere scesa a patti, aver riconosciuto che una parte di me in quella relazione ci stava bene inconsciamente, sia chiaro, che ho potuto prendere una decisione. Ho preso la decisione di ascoltare quella voce che fin da subito mi diceva che non era giusto stare lì. Ed è stata una scelta dolorosa poi agire in conseguenza a quella voce dell'intuito che mi diceva che non era la relazione giusta per me, ma appena poi ho agito, appena ho preso quella decisione, io ho avuto la certezza che fosse l'unica via possibile per me per rompere una gabbia che mi portavo sempre, in cui stavo sempre, che quindi mi portava poi a vivere relazioni sempre con lo stesso schema di dover dimostrare di essere sufficiente e mettermi in relazioni che non avevano valori e terreni comuni con me. Ecco, quello è stato un grande snodo per me, perché finalmente ho capito che la quell'intuito fin da subito aveva provato a mettermi in guardia, ma più l'intuito mi parlava, più io continuavo a far finta di niente, perché poi la mente si accaniva che quella era una relazione in cui io potevo dare il meglio, potevo magari, non so, modificare l'altra persona, oppure in realtà il mio punto debole è sempre modificare me stessa per gli altri, ecco. In realtà poi lì ho capito che dovevo passare da lì per sciogliere questo grande nodo di dolore. Allora ho portato poi una grande gratitudine a quella relazione, a quella persona, perché mi ha permesso di sciogliere una grandissima gabbia. L'intuito, per esempio, nel viaggio della maternità e della gravidanza è qualcosa di vitale. Molte donne si riconnettono al proprio intuito proprio durante la gestazione, durante la gravidanza. Perché? Perché è un qualcosa che nasce da dentro. Iniziamo ad ascoltare ogni più piccolo messaggio del corpo, molto spesso per paura, e questo ci porta a una nuova comunicazione profonda. E quindi questo intuito rinnovato permette di informarsi, di conoscere, ma soprattutto di fidarsi di se stesse prima che di qualcuno fuori da noi. È assurdo come nella comunicazione, parlavo nell'ultimo episodio delle parole con cui ci parliamo, ma nella comunicazione sembra sempre che i bambini debbano essere fatti nascere. Mi ricorderò sempre la mia ostetrica quando ho partorito Rebby, che mi ha detto: io non ho fatto niente, è nata lei, sei nata tu, siete nate insieme, ma io non ho fatto niente. Effettivamente era un parto anche fisiologico, quindi di base non era mai intervenuta in nessun modo, non ero mai stata toccata, quindi avevo fatto praticamente tutto io con mia figlia. Ma nella comunicazione tendiamo sempre a credere che sia necessario l'altro. Questo ovviamente è un esempio estremo, ma di base in ogni piccolo ambito noi pensiamo di aver bisogno che qualcuno ci dica cosa fare, cosa mangiare, quanto muoverci, e finiamo per trascurare che anche quelle linee guida che possono essere giuste, quelle per esempio dell'alimentazione o dell'OMS per il movimento, devono poi calarsi nella realtà della persona che siamo, di come siamo quel giorno. Ascoltare il proprio intuito ci slega dai condizionamenti, ma soprattutto dalle gabbie e dal fatto di sentire che non stiamo mai facendo abbastanza, perché quella linea guida, perché quella tabella, perché quella persona su Instagram ci ha detto che avremmo dovuto fare così. E vorrei chiudere questa puntata lasciandoti 3 spunti per lavorare sul tuo intuito, se senti che è una qualità da cui ti sei disconnesso, disconnessa, e invece hai voglia di tornare lì. Il primo punto è: prova a creare uno spazio di ascolto e di silenzio. Trova il modo di integrare nella tua giornata o nella tua routine settimanale degli spazi per stare con te basta, per ascoltare non la mente che chiacchiera e proietta paure, schemi e gabbie, ma per ascoltare il corpo, per chiederti come stai. Può anche significare questo iniziare un percorso di meditazione o di yoga, di respirazione. Ecco, però se lo inizi di yoga, fai in modo che quella pratica abbia una componente di ascolto interiore, che non sia l'ennesimo spazio in cui performare e doverti sentire all'altezza, perché sennò continuerai a trascurare quella voce che ti parla da dentro, o meglio non ci sarà lo spazio per ascoltare i suoi messaggi. Il secondo consiglio è quello di scrivere un diario. Non so se lo fai già, se l'hai già iniziato a fare, però prova a dedicarti alla scrittura del diario, in cui portare fuori ciò che dentro crea caos e appare confuso. Può essere ogni mattina 5 minuti o la sera prima di dormire. Appunta i sogni sul tuo diario, le emozioni, le fatiche, gli inconvenienti o le litigate, tutto quello che si presenta per indicarti il punto del cammino in cui sei. Prova a usare il diario per prendere distanza, per fare uno zoom all'indietro, portando tutto nero su bianco. E se vuoi lavorare sull'energia femminile, ti ricordo che è tornato online nel mio shop il mio diario lunare, che è un diario creato apposta per esplorare la propria ciclicità in forma di diario, ma poi anche con delle ruote di ciclicità per capire come portare equilibrio nelle varie fasi del ciclo mestruale. Ti lascio anche qui il link in descrizione. E l'ultimo punto è: prova a chiedere al tuo corpo cosa vuole, di cosa ha bisogno, e ascolta la sua risposta, riconoscendo quante volte si infila di mezzo la tua mente giudicante. Come stai, corpo? Di cosa hai bisogno oggi? C'è un dolore che sto facendo finta di non sentire? C'è qualcosa che sto nascondendo? Ok, mi do spazio, riconosco quel dolore, quel fastidio e non lo nego. Chiedo a quel dolore cosa mi vuoi comunicare. Ecco, io personalmente nelle ultime settimane ho avuto un piccolo problema fisico e mi sono chiesta subito, appena si è manifestato: fastidio, dolore, cosa mi stai dicendo? E poi qualche giorno dopo, nel parlare con la mia ostetrica che mi sta accompagnando, anche lei mi ha fatto la stessa domanda. Mi ha chiesto: ma cosa ti sta dicendo questo episodio? E io le ho risposto senza se, senza ma, dicendole che il motivo era esattamente stato causato da una determinata situazione che riconoscevo. E ne ero certa, perché io so benissimo non solo quali sono i miei organi bersaglio quando vivo un forte stress, una forte situazione di dolore, ma soprattutto sono riuscita a togliere il giudizio nell'ascoltare il messaggio che il mio intuito mi stava dando riguardo a quella manifestazione di una problematica che non stavo magari a cui non stavo dando il giusto peso. Ecco, connettersi al proprio intuito, come sempre, non è la soluzione a qualcosa. Non voglio trasmettere questo messaggio. Non significa che se mi connetto al mio intuito non ci saranno più momenti difficili, anzi, che non prenderemo più scelte sbagliate, assolutamente no, ma mese dopo mese, esperienza dopo esperienza, affineremo questa percezione, questa capacità di stare in ascolto. Più stiamo in contatto con noi, più questo passaggio diventerà facile, anche spontaneo, e non avremo più il dubbio se quella scelta presa è giusta o sbagliata. E questo significa anche che a volte prenderemo scelte dettate dall'ego, consapevoli che non erano quelle giuste. Negli ultimi 2 anni sono successi tantissimi episodi in cui ho preso delle palate in faccia, ho preso delle scelte sbagliate incredibili per collaborazioni o anche per appunto quando avevo scelto di ampliare il mio team o in progetti. Ecco, io sapevo che non era la scelta giusta, ma in quel momento dovevo sbatterci in qualche modo tutto il viso per capire che dovevo tornare a fidarmi di me stessa, che quell'intuizione era quella giusta. E quindi non è la soluzione, ma è sicuramente uno strumento in più, e evolvendo, crescendo, camminando, esplorando le parti di noi, potremo sempre di più poi non scendere a compromessi, potremo avere piena fiducia in chi siamo e in quello che sentiamo, e non potremo più mettere il silenzioso a quella voce che nasce da dentro, dal centro del nostro sé, dalla nostra vera natura, perché impareremo che solo onorando quella voce avremo accesso poi al far fluire le cose. Non resteremo attaccati all'aspettativa, ma ci lasceremo portare in un qualche modo con fiducia, abbandono, aprendoci con un grande sorriso alla vita. Ecco, come sempre io ti ringrazio per essere arrivata fino a qui. Ricordati che se hai voglia di esplorare questo tema in formula personalizzata, ti ricordo che sono disponibili i miei servizi di coaching one to one via video call. Anche se vuoi per lavorare sull'intuito, sulla tua ciclicità, oppure sul fatto di portare in equilibrio e iniziare ad ascoltare il tuo corpo e vivere anche il movimento in modo intuitivo. Come sempre ti ricordo che se hai voglia di condividere ciò che ti ha risuonato oppure eventuali dubbi, domande, puoi scrivermi a beatrice.mazza su Instagram, e come sempre questo è un grandissimo dono da farmi. E se hai voglia di supportare questo progetto, ricordati di condividere questa puntata con una persona che potrebbe averne bisogno o sui tuoi canali social, e se lo fai taggami così ti vedo e entriamo in connessione. Augurandoti una giornata in cui ascoltare la voce interiore, la tua parte più autentica, che sa esattamente di cosa hai bisogno ora per evolvere, più di quanto sappia il tuo ego, io ti mando un abbraccio pieno di luce. Abbi fiducia in ciò che senti. A presto!